presento per chi non mi conosce, sono a capo dell'ufficio legislativo del Ministero degli Esteri, quindi ho avuto modo di veder nascere questa iniziativa, perché lo ero già al tempo in cui c'era questo emendamento notturno, e poi l'ho vista poi crescere attraverso la costruzione sia del decreto interministeriale che ha dato, come dire, una disciplina organica e un'attuazione concreta a questo strumento, e poi ai successivi atti che si sono dovuti fare a cascata, il bando. Sono stato più volte chiamato in causa, evidentemente sempre preso come dire, rappresentante più cattivo del ministero più cattivo, ma insomma, in realtà non è così. Partiamo da un presupposto, è stato detto più volte, ma mi piace ribadirlo, stiamo facendo un esperimento, e questo è molto importante anche sia da parte nostra, che siamo espressione di quelle istituzioni che sono chiamate a rendere possibile, a facilitare un processo, ma è anche importante per chi poi formerà i ragazzi che vanno. Stiamo facendo un esperimento, quindi l'esperimento richiede, come dire, uno spirito appunto di sacrificio, di innovazione, di coraggio, richiede anche una razionale prudenza nelle attuazioni. Sgombero subito il campo dal problema più volte evocato, che è quello della sicurezza. Il problema della sicurezza non l'abbiamo posto noi, non l'ha posto il Ministero degli Affari Esteri, lo pongono tutti. Lo pone il Dipartimento della Presidenza del Consiglio, che deve firmare i contratti con i giovani, cioè ciascun giovane è una persona che firma un contratto individuale con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio, quindi con lo Stato. È una sensibilità molto forte, come è stato ricordato, anche nel mondo sia delle organizzazioni della società civile attive nella cooperazione internazionale allo sviluppo, sia nel mondo di chi fa il servizio civile all'estero. Il problema della sicurezza è un problema importante ed è per certi versi la ragione stessa di questa iniziativa. Se non ci fosse un problema di sicurezza non ci sarebbe ragione probabilmente di nemmeno di attivare l'iniziativa dei corpi civili di pace. Vorrei anche essere più specifico su questo punto. Il problema della sicurezza non si risolve nella scelta dei paesi. Questo dibattito, diciamo così, anche un po' filosofico tra la lista positiva e la lista negativa, cioè si deve dire i paesi dove si può andare o dire il paese dove non si può andare, appunto è un dibattito filosofico. Tante soluzioni sono possibili, insomma, in prima approssimazione è stata fatta una scelta, se ne può fare a mio avviso benissimo anche un'altra, cioè fare quella da scelta e dire i progetti non sono ammissibili se sono presentati per questi paesi o addirittura per questi pezzi di paesi. Un po' il decreto interministeriale ci limita sull'individuazione di pezzi di paesi, però insomma è una prassi abbastanza usuale anche per il nostro stesso personale. Noi mandiamo il personale in tutti gli angoli del mondo, anche nei paesi più difficili, e al nostro personale diciamo puoi stare nella capitale, non puoi andare fuori, puoi andare in queste regioni, in questo paese, non puoi andare in altri, quindi insomma non ci sarebbe niente di scandaloso. Ripeto, però questo non è un problema dirimente questo aspetto, posto che ci sono dei posti in cui non ci può andare nessuno, ma questo anche il buon senso lo dice. Il problema vero della sicurezza è quello dei comportamenti, e il comportamento, e spesso anche il comportamento, la scelta di determinati comportamenti nel caso concreto, quella che veramente costruisce una rete di sicurezza, che non è solo sicurezza individuale del singolo volontario, non è solo la sicurezza del luogo fisico dove si trovano ad operare le nostre organizzazioni della società civile, è un discorso più generale, più sistemico. Qualsiasi comportamento anche della persona, magari che si trova, del volontario che si trova ad operare nell'angolo più remoto del pianeta, può avere una ripercussione di grande importanza per un sistema generale di sicurezza. Quindi si tratta di svilupparlo. Uno degli strumenti è senz'altro quello di una programmazione ex ante accurata, di questo abbiamo parlato finora, sia quindi in fase di scelta dei paesi da parte dello Stato, sia o di scelta di paesi dove non si può andare, sia in fase di progettualità da parte delle organizzazioni che sottopongono i progetti per il finanziamento. Ma è anche e soprattutto un una sensibilità da sviluppare in engineer. E una delle componenti essenziali della sicurezza sono i contenuti stessi di quello che si va a veicolare. Quindi è un problema estremamente complesso, come sa bene chi lavora su queste cose da tanto tempo. Noi siamo assolutamente aperti a trovare delle soluzioni, ci sarà anche un momento di formazione specifica dei volontari proprio dal Ministero degli Esteri, in particolare l'unità di crisi. Quella è una componente, quella è proprio la componente più fisica, direi, della sicurezza, che è importante, bisogna saperle queste cose. Noi stessi, quando ci mandano all'estero, facciamo periodicamente questo tipo di... Quando io stavo, fatto 2 anni in servizio in Algeria, una volta al mese si faceva l'indottrinamento su questi temi, perché ti potevano rinfrescare ad aggiornare questi protocolli. Quindi su questo siamo molto aperti a lavorare, ad individuare soluzioni per il prossimo bando, a trovare insieme alle organizzazioni, anche alle singole organizzazioni che andranno poi ad operare in singole realtà, ad individuare le situazioni più consone per tirare fuori un progetto che funziona bene, anche perché è un progetto sicuro e che sparge una sicurezza nella pace, nel dialogo, nelle cose. Quindi è tutto parte coerente di un sistema. Secondo aspetto fondamentale, anche questo più volte evocato, ma per noi è in realtà la cosa più importante. Non è la sicurezza per noi la cosa più importante, la cosa più importante per noi è la coerenza. Una coerenza di sistema, che non significa che le azioni della società civile debbano essere eterodirette o che la società civile debba fare quello che vuole lo Stato. Non è assolutamente così, non sarebbe società civile se facesse quello che gli dice lo Stato. Il che però non significa che non ci debba essere coerenza e dialogo. Coerenza che non significa un meccanismo a senso unico, non significa che è una coerenza che, come dire, c'è lo Stato, le istituzioni che danno indicazioni e gli altri si devono uniformare, ma coerenza anche nel senso inverso, che è poi una delle funzioni essenziali della società civile, una probabilmente quella anche più nobile, quella che in un certo senso anche, come dire, è foriera dei migliori progressi, è quella con la funzione di advocacy, di convincimento, di impulso e di stimolo nei confronti delle istituzioni. E su questo mi sento senz'altro di rassicurare tutti quanti e anzi di incoraggiare, a cominciare appunto i formatori, incoraggiare ad avere un rapporto positivo, aperto e, come dire, anche propositivo nei confronti delle istituzioni, che vale sia per il livello centrale ma vale anche per il livello periferico, il livello locale. Si troveranno i ragazzi ad operare in realtà complesse, si troveranno ad avere un interlocutore istituzionale che è la nostra ambasciata in quel posto, ma la nostra ambasciata è anche utile far arrivare input, indicazioni, come dire, segnali dal terreno, informazioni. Il fatto di stare in una località magari a 500-600 km dalla capitale e far arrivare, come dire, l'immagine viva e pulsante di una realtà è un elemento fondamentale e importantissimo. Aggiungo, non solo ambasciata, ma anche Agenzia della Cooperazione allo Sviluppo, che all'estero ha i suoi uffici, le sue presenze istituzionali, ha i suoi progetti sul terreno, ha i suoi contatti con la realtà. Aggiungo, anche se non sempre e non a tutti piace questa menzione, però l'aggiungo perché anche questo è un elemento di coerenza, il sistema delle imprese, non solo italiane, ma anche imprese locali, imprese esterne, proprio il mondo della produzione economica, ha obiettivi, finalità, prospettive diverse. Non è detto che si debba andare d'accordo necessariamente, che si debba condividere tutto, però possono nascere delle idee molto interessanti, molto utili. Non nomino naturalmente il mondo delle organizzazioni della società civile attive nella cooperazione allo sviluppo, perché va da sé, insomma, è talmente ovvio che non merita menzionare. Due o tre aspetti, diciamo così, che diano l'idea di cosa si può fare in futuro e cosa io personalmente. personalmente, diciamo, non, in questo momento non sto, diciamo così, portando una posizione ufficiale del Ministero degli Esteri, ma insomma, così, degli spunti personali di riflessione. Aspetto della continuità. La legge quadro sulle missioni internazionali in realtà la continuità già l'ha delineata, perché nel momento in cui inquadra le azioni dei corpi civili di pace nella legge quadro delle missioni internazionali, ha individuato un meccanismo di continuità. È vero che non ha dato tutte le risposte, perché non ha fatto la scelta del modello giuridico, perché quel modello giuridico che si appoggia al servizio civile, tra l'altro il servizio civile è in corso di riforma se stesso, quel modello giuridico è ancorato alla previsione della legge 147 del 2013, però insomma è comunque uno spunto suggestivo sul quale si può lavorare, perché se non altro un possibile canale di finanziamento è stato anche già individuato e è già legge. Aggiungo, secondo elemento di così evolutivo, e questo evolutivo senza bisogno di particolari norme di legge, perché già si può fare adesso, il lavoro con le organizzazioni internazionali. È un elemento importante, trova il suo ancoraggio nell'articolo 1 della legge quadro sulle missioni internazionali, ma prima che nella legge trova il suo ancoraggio nei fatti, e le migliori leggi sono quelle che hanno un ancoraggio nella realtà e che non pretendono di inventarsi una realtà parallela, virtuale. Beh, qui il collegamento con la realtà c'è, perché le organizzazioni internazionali attive estremamente sensibili alle iniziative di pace della società civile ci sono da tempo e operano. Noi abbiamo anche prefigurato dei meccanismi di interazione, questo magari nello stesso prossimo bando forse si potrebbe immaginare qualcosa che, oltre a dare una coerenza addirittura non solo a livello nazionale ma addirittura internazionale a questa iniziativa, anche per noi, e qui veramente parlo dal Ministero degli Esteri proprio più bieco, ha anche un interesse importante per noi, perché è quello di promuovere la crescita dei nostri giovani all'interno delle organizzazioni internazionali. Questo è un elemento per noi fondamentale di crescita del paese, di apertura culturale, di apertura mentale. Aggiungiamo anche, questo senza troppi infingimenti, per noi è anche uno strumento di politica estera, evidentemente avere della presenza di giovani italiani attivi all'interno delle organizzazioni internazionali, ma questo, diciamo, potete anche considerarlo come una nostra, come dire, una nostra mania, insomma, quindi può avere un rilievo limitato. Quello che è importante è che è un fattore fondamentale e importante di crescita. Concludo a questo proposito con un'ultima riflessione che è quella del rapporto con la cooperazione allo sviluppo. È già stato detto il collegamento con la cooperazione allo sviluppo, la scelta del modello, chiamiamo giuridico, della cooperazione allo sviluppo al tempo fine del 2013 non era una cosa fattibile, semplicemente perché la legge sulla riforma della cooperazione allo sviluppo non era ancora stata presentata, sarebbe stata presentata dopo credo qualche settimana, però ancora non era legge e quindi non era chiaramente pensabile mutuare uno strumento che non si sapeva, era in corso di riforma, non si sapeva ancora che cosa sarebbe diventato. Però insomma è senz'altro una riflessione che si potrà fare per il futuro. Gli attivi già ci sono in realtà nella legge di riforma della cooperazione allo sviluppo, perché l'iniziativa corpi civili di pace poi è stata menzionata espressamente. Credo che ci si possa lavorare. Questo per riassumere proprio l'estrema sintesi di quanto ho cercato di dire. Appunto, noi abbiamo una massima apertura per il miglioramento di questo strumento, intravediamo anche dei, come dire, già delle norme che ci consentono di dargli stabilità. Il modo migliore per dargli stabilità è quello di marcarne la sua forte connessione con i fatti, quindi con un bisogno che viene non solo dal mondo della società civile organizzata, diciamo così, ma è un bisogno che viene dalla realtà dei paesi, dalla realtà delle situazioni. Fateci arrivare senz'altro i vostri input, le vostre idee, le idee che possono anche venire fuori da questo stesso corso di formazione dei formatori, perché poi chiaramente ci possono, anche dalla riflessione comune, possono venire interessanti spunti. E credo che sarà senz'altro utile magari ritrovarci magari nel corso, alla fine dell'iniziativa, però insomma, da qui a poco, per riuscire anche a individuare dei percorsi per andare avanti. Da parte nostra massima disponibilità, e aggiungo anche una massima disponibilità a far lavorare in maniera sinergica gli strumenti che ci sono: cooperazione allo sviluppo, ricerca in ambito internazionalistico, cosa evocata in qualche passaggio, ma che mi piace evocare, che è ricerca sia del mondo universitario, ma anche la ricerca che si fa al di fuori del mondo universitario, in parallelo con il mondo universitario, apertura anche alle esperienze di altri paesi. Tutto questo sono cose che a noi in realtà interessano molto, che promuoviamo attivamente, quindi massima disponibilità e volontà a lavorare con tutti voi per migliorare questo strumento.